Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
Amen.
L'anima mia magnifica il Signore.
E il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore.
Perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata.
Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome.
Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono.
Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore.
Ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili.
Ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote.
Ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia.
Come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Ecco, abbiamo pregato questa sera il Magnificat, essendo la festa dell'Annunciazione. E la festa dell'Annunciazione del Signore è il principio di tutte le feste. Se non ci fosse questa festa, non ci sarebbero le altre feste cristiane. E questa festa ha inizio col sì di Maria a Dio. E la festa inizia appunto col sì che l'uomo dà a Dio, al sabato, alla gioia. E questa sera allora ci fermeremo, faremo un fuoricampo, ci fermeremo sull'Annunciazione di Luca, nel Vangelo di Luca, dove si presenta il testo che è noto a tutti, il più usato della scrittura, contiene l'Ave Maria. Ecco. Ed è nell'economia del Vangelo di Luca il testo più sintetico e che propone quello che è il senso di tutta la scrittura, la proposta di Dio all'uomo e la risposta dell'uomo a Dio. E ogni volta che leggiamo un brano di scrittura avviene quello che si racconta nell'Annunciazione, che il Verbo si fa carne. Ogni volta che leggiamo una pagina di Vangelo e la cogliamo veramente, è un sì che diciamo a Dio, che ci si rivela in quella parola, ed è, diciamo, un pezzo del mosaico del Figlio che nasce in noi fino alla sua statura piena. E quindi possiamo leggerlo.
Sì. Piace sottolineare il fatto che è con un sì che inizia un'esistenza e inizia la festa, come diceva Silvano. Dunque, allora leggiamo da Luca, capitolo primo, dal versetto 26 al 38. Luca 1, 26, 38. Ecco, leggo nella traduzione più aderente al testo. Ora, al sesto mese fu inviato l'angelo Gabriele da parte di Dio in una città della Galilea di nome Nazaret, davanti a una vergine promessa sposa a un uomo di nome Giuseppe, della casa di Davide, e il nome della vergine Maria. Ed entrato davanti a lei, disse: «Gioisci, graziata, il Signore è con te». Ora ella, a quella parola, fu tutta turbata e discorreva donde mai fosse un saluto simile. E disse l'angelo a lei: «Non temere, Maria, trovasti infatti grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai in ventre e genererai un figlio e chiamerai il suo nome Gesù. Questi sarà grande e figlio dell'Altissimo sarà chiamato. E il Signore Dio darà a lui il trono di David, suo padre, e regnerà sulla casa di Jacob per i secoli, e del suo regno non ci sarà fine. Ora Maria disse all'angelo: come sarà questo, poiché uomo non conosco? E rispondendo l'angelo le disse: lo Spirito Santo calerà su di te, e la potenza dell'Altissimo adombrerà te. E perciò colui che nascerà sarà chiamato Santo, Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, anch'essa concepì un figlio nella sua vecchiaia. E questo è il sesto mese per lei che è chiamata sterile, perché non sarà impossibile presso Dio nessuna parola. Ora disse Maria: ecco, la serva del Signore, avvenga a me secondo la tua parola. E s'allontanò da lei l'angelo.
E noi siamo abituati a considerare Maria come una creatura eccezionale, ed è anche vero, ma è anche pericoloso. Perché di eccezionale ce n'è pochi, anzi uno, c'è solo lei, per cui diciamo beata lei. Ed era quello che disse una donna a Gesù: beato il seno, il ventre che ti ha portato, il seno che ti ha allattato, beata quella donna. E Gesù invece risponde: beati quelli che ascoltano e fanno la parola. Cioè la beatitudine di Maria, che è madre del Signore, in realtà è la beatitudine di ogni uomo che ascolta e fa la parola. Maria è la prima che è il primo uomo, primo dell'umanità, che ascolta la parola e fa la parola. E per questo è il vero Israele, è la Chiesa, è la madre, e i figli somigliano tutti alla madre, per cui tutti noi siamo chiamati a dare la stessa risposta di Maria. Maria è il punto d'arrivo di tutta la fatica di Dio, che ha tentato tutte le vie perché finalmente, dopo Adamo, almeno una persona gli dicesse sì. E Maria è la prima persona che gli dice sì. Quindi è il prototipo dell'umanità nuova. Il prototipo è del nuovo Adamo. E proprio perché dice sì, genera il figlio nel mondo, e lei stessa è perfettamente figlia. Quindi Maria è l'anticipo di quello che siamo ciascuno di noi. E quanto si racconta in questo brano ci dice appunto in modo esemplare cosa avviene a ciascuno di noi mentre leggiamo il Vangelo. E tenete presente, siamo all'inizio del Vangelo di Luca, e Luca ci vuol dire com'è che si legge il Vangelo, com'è che ci si accosta alla parola, come Maria, che è nostra madre.
Quindi viene bene anche come fuoricampo per dire, approfittando della solennità, della ricorrenza, dell'Annunciazione, viene bene anche sostare, non tanto per acquisire un metodo, non è questione di metodo, qualcosa di più profondo, cioè con quale cuore, più che con quale mente, orecchio, ci si accinge ad accogliere la parola. Ecco. Leggiamo allora, versetto 26. Ora al sesto mese fu inviato l'angelo Gabriele da parte di Dio in una città della Galilea di nome Nazaret, davanti a una vergine promessa sposa un uomo di nome Giuseppe, della casa di David, e il nome della vergine Maria.
Ecco, in questi primi due versetti ci si danno le coordinate dell'azione di Dio. In che tempo agisce, in che luogo agisce, che strumento usa per agire e a chi si rivolge.
Circa le coordinate che sono elencate, altre volte si è già detto, lo diciamo ancora, sono coordinate che superano, per dire, l'indicazione geografica e temporale, sono coordinate spirituali.
Allora, la prima è il tempo, è importante, perché l'uomo vive nel tempo. Normalmente noi siamo traditi dal fatto che diciamo c'è sempre tempo. No, il tempo è questo. C'è solo il tempo che c'è adesso, il dopo non c'è, il prima non c'è più. E il tempo è il sesto mese. Cosa significa il sesto mese? È il sesto mese dalla concezione del Battista. Il Battista rappresenta l'Antico Testamento, la preparazione, che non è ancora giunta al compimento, perché il sesto mese mancano ancora tre mesi. Quindi praticamente rappresenta il tempo incompiuto. E il tempo è sempre incompiuto, il nostro tempo. Difatti aspettiamo sempre qualcos'altro. Quando è che si compie il tempo? Il nostro tempo incompiuto si compie quando diciamo sì, allora è il momento. Se no restiamo sempre al sesto mese e non nasce mai il figlio. Quindi praticamente la parola di Dio cade in questo nostro tempo incompiuto, non in un tempo migliore, aspettiamo domani, quando le condizioni, no. Adesso. Quindi sesto mese vuol dire adesso. Mentre noi siamo specialisti nel fare la religiosità di ieri, oh, bei tempi quelli di una volta, oppure aspettare domani, vedrai che tempi buoni arriveranno, arriverà il Signore, giudica tutti e poi... No, è adesso. Secondo, con che mezzo agisce Dio? Poi vedremo il luogo. Il mezzo è l'angelo. L'angelo vuol dire annunciatore, colui che porta la parola. Dio agisce con la parola. Come ha creato il mondo con la parola, ancora adesso agisce con la sua parola. E la parola è il mezzo di comunicazione umano che dà il significato alla realtà, a differenza dell'animale, perché la realtà c'è già tutta. La parola coglie il significato della realtà e Dio ci vuol far capire questa realtà. Ce la fa capire con la sua parola. E la sua parola si chiama Gabriel. Gabriele vuol dire forza di Dio. E l'unica forza che Dio ha è la sua parola, molto rispettosa. Cosa fa uno con la parola? Si propone, si espone, aspetta una risposta che può anche non venire. Comunque lui nella parola si è già donato. In modo definitivo. Aspetta risposta. La parola è molto rispettosa, ecco, entra nell'orecchio, illumina l'intelligenza, entra nel cuore e aspetta ad essere eseguita da noi. Così se noi ascoltiamo la sua parola diventiamo come lui, eseguiamo la sua stessa azione, diventiamo figli. E questo è il modo di agire costante di Dio, attraverso la parola. Per quello facciamo la lezione il lunedì. Potremmo fare anche dottrina cristiana, potremmo fare infinite altre cose. No. L'ascolto della sua parola è un modo, è il modo col quale lui agisce, dando il senso alla realtà. Cioè tutta la Bibbia, la rivelazione, non è altro che il modo che Dio ci ha insegnato di leggere la realtà, la storia. Va verso una città della Galilea di nome Nazareth. Ecco, Nazareth è un paesino squalificato, cosa può venire di buono da Nazareth? Si dice nel Vangelo di Giovanni, la Galilea pure è squalificata, è un luogo semipagano, ai confini tra Israele e la paganità, quindi il luogo in cui avviene la parola di Dio è il luogo della vita ordinaria, Nazareth, nell'ambiente pagano, normale, non avviene al Tempio, non avviene a Roma, non avviene... No. Parola di Dio accade qui, in questo luogo profano, perché la salvezza di questo mondo profano, ora, come parola.
Sì, questo sottolineo. Per cui, dico, la parola di Dio ci raggiunge non in un altro tempo che in questo, non in un'altra situazione che nella presente, ecco. Qui e adesso. Nella mia situazione, che può essere appunto... di banale quotidiano, di grigio, insignificante quotidiano, pagano, come la Galilea, e non nel passato, nel futuro, adesso.
E poi a chi si rivolge Dio? Ma per sé lui si rivolge a tutti, poverino. Però una volta gli capita la risposta giusta, e gli capita da una vergine. La verginità di Maria di cui qui si parla è esattamente il contrapposto alla sterilità di cui si parla immediatamente prima. Si parla di Elisabetta e Zaccaria sterili. La sterilità indica il desiderio che ha l'uomo di crearsi un futuro, di farsi un figlio e di non averlo. La verginità indica: ho rinunciato ad avere il futuro, avere il figlio. Questo è interessante. Dio si rivolge non a chi fa, e chi fa sa già lui quel che fa. Comunque, qualunque cosa io faccia è sempre una cosa inferiore a me. Dio non posso farlo, c'è già. Posso solo accoglierlo. Tutti i nostri tentativi di crearci un futuro sono sterili. Perché io sono quel che sono, mica mi creo. Il problema è accogliere. E la verginità di Maria indica il non far nulla e semplicemente accogliere. L'altro può essere solo accolto, non lo fai.
Sì, rispetto alla sterilità di Elisabetta e Zaccaria, questa è, come dire, una sterilità votata, consacrata, che non è passività, ma è accoglienza diversa.
È la verginità della fede. È la verginità di chi accoglie il dono, che non produce lui. E Dio può essere solo accolto, non può essere prodotto. Se lo produci non è Dio. Ma questo vale in ogni relazione. Dove non c'è questa verginità, questa accoglienza, c'è solo violenza sull'altro e distruzione dell'altro. Ecco, come vedete, nessuna di queste qualità è positiva. Il tempo è incompiuto, il luogo è profano, l'azione e non azione è parola, e si rivolge a chi fa niente. Va bene. Cioè, questo è per dire che non bisogna avere tempi particolari, luoghi particolari, attività particolari, essere particolarmente e con azioni strepitose. No, la parola che è niente. In un luogo che è un luogo qualunque, anzi pagano, il tempo che è incompiuto a una vergine che non produce. Proprio lì agisce la parola di Dio.
Stavo pensando che, vedendo ancora il quadro, ogni tanto ci si rifà. Non è che rappresenti l'Annunciazione, ma l'iconografia, quadri, statue che ci siano, ecco, riproducono sempre situazioni e ambienti particolari. Evidentemente l'artista deve anche un po' arrangiarsi, inventare. Dio invece no, viene, che sommo creatore, sommo artista, viene nella situazione proprio la più banale, la più quotidiana, nel tempo meno maturo, meno propizio. Proseguiamo. Entrato da lei, davanti a lei, disse: gioisci, graziata, il Signore è con te.
Ecco, ci fermiamo qui. E in questo versetto c'è la sintesi di tutta la scrittura. L'angelo innanzitutto entra, cioè la parola di Dio entra, non la inventi, non la deduci da ragionamenti, non la raggiungi per particolari illuminazioni, entra, è un dono, puoi anche cacciarla fuori. Entra e dice: gioisci, ecco, non ti saluto, non ave, cioè gioisci. Ecco, gioire è il comandamento fondamentale di Dio, non temere, gioisci. Dio è gioia, e la gioia è la pienezza di vita, di amore, di pace, è il segno della presenza di Dio. Dio parla con la gioia, con la consolazione. La parola gioisci in greco chaire ha la radice da charis, che vuol dire grazia, dono, bellezza, bontà, gratuità, gioia, appunto. E quella costellazione di parole nelle quali uno sta di casa, la bellezza, la bontà, la gioia, la grazia, il dono, altrove non si vive. E questa costellazione di parole rappresenta Dio, che è grazia, che è dono, che è gioia, che è bellezza, che è amore. E lui nel suo comunicarsi comunica questo. Per cui il segno della presenza di Dio è sempre la gioia, e il turbamento sono altre azioni di disturbo. Questo vale la pena dirlo, perché normalmente quando si parla di religione è perché bisogna dare qualche comando, imporre qualcosa di doveroso e dire sì, triste, che adesso hai un peso in più. No, gioisci. E poi dice il nome di Maria, senza dire il nome. Il suo nome è Kecharitomene, che vuol dire graziata. È ancora la stessa radice da charis. Il nome di ogni uomo è la charis, l'amore che Dio ha per lui. Qual è il mio nome? La mia identità? La mia essenza? È l'amore che Dio ha per me. Questo è il mio io. Se raggiungo questo, raggiungo Dio, raggiungo la mia verità e ho la gioia e la realizzazione piena. E tutta la Bibbia mi rivela il mio vero nome, che è l'amore e la passione infinita che ha Dio per me, che poi mi si rivela sulla croce. E l'uomo, fino a quando non scopre questo nome, è in cerca della sua identità. Perché l'uomo ha bisogno di amore infinito, ma non c'è nessun amore infinito se non l'amore infinito che è Dio. E tutta la Bibbia è rivelazione di questa passione di Dio per l'uomo. È grande la dignità dell'uomo. L'uomo è l'altra parte di Dio, è amato infinitamente da Dio. Questo è il senso di tutta la scrittura, dalla creazione fino all'ultima pagina dell'Apocalisse, che si conclude col vieni, no? La sposa e lo sposo. E tutta l'angoscia e l'inquietudine dell'uomo che non raggiunge il proprio nome, la propria identità, è perché non conosce la sua identità. È infinita. E molte persone, semplicemente credo il 100%, tutto sommato si disprezzano, non hanno stima di sé, ma è gravissimo. Se non hai stima di te, non hai stima di tuo padre, che poi è Dio. Disprezzi la vita, non avrai stima di nessuno. Cioè, è infinita la dignità di ciascuno di noi. Non perché siamo belli, buoni, intelligenti, ricchi, bravi, religiosi e pii, no, prescindendo da tutto questo, perché siamo amati da Dio.
E questa è l'identità, dicevi, la definizione è il nome nostro, ma la radice è nel nome, nell'identità, nell'essenza di Dio, come è definito dopo, il Signore con te. A me richiama molto la, chiamiamola così, la rivelazione definizione che c'è in Esodo 3,14, quando, comparendo Mosè, su richiesta pressante di Mosè, Dio dice: beh, dirai che io sono, ti ha parlato, tetragramma. Qui c'è la rivelazione completa, io sono con te. Dio non è che semplicemente esiste. C'è un esserci di Dio, no? È un essere con noi, un camminare con noi, un vivere con noi, vivere per noi, vivere dandoci la sua stessa vita.
Ecco, allora abbiamo visto, se il nostro nome è l'amore che ha Dio per noi, il nome di Dio è con te, è complemento di compagnia, con. Dio è uno che è con te. È la più bella definizione di Dio, è l'Emanuele, appunto. È il consolatore che non ti lascia solo. Ecco, e questa, dicevamo, è la sintesi di tutta la scrittura. Gioisci, il motivo è molto chiaro, perché il tuo nome è l'amore di Dio e il nome di Dio è l'amore suo per te, che sta con te. Era difficile dare in poche parole, in modo più chiaro, la sintesi di tutto. Questa è la proposta poi che la scrittura fa a ciascuno di noi, che verrà articolata nel Vangelo, nelle singole proposte, brano per brano, e costruisce ogni brano un arto, un pezzo del corpo del Figlio.
Ora, ella a questa parola fu tutta turbata e discorreva donde mai fosse un saluto simile.
Ecco, voi pensate che una ragazzina avrà avuto 13-14 anni, di Nazareth sente questa proposta. Ecco. Oppure immaginate che questa proposta sia fatta a ciascuno di voi, come è di fatto. Ognuno di noi cosa risponderebbe? Scusa, io prima di tutto non mi chiamo Maria. Poi chi si chiama Maria direbbe, ma forse è un'altra.
Ce ne sono tante,
dice. Io non sono degno. Cioè, è una proposta eccessiva. È l'eccesso di Dio. È la vera proposta che Dio fa, propone se stesso. D'altronde, in ogni parola, uno propone se stesso. E Dio cosa vuoi che faccia? Propone se stesso. E se Maria fosse stata umile come intendiamo noi, avrebbe detto no, non sono degna, cioè sarebbe stata orgogliosa. Perché dire non sono degna vorrebbe dire se però vieni tra un anno forse sono degno. Mentre questo è chiaro che non sono mai degno, perché non sono degno lo accolgo come dono. E l'umile ha grandi desideri perché può tutto, riceve tutto come dono, è l'orgoglioso che vuole solo ciò che merita. Quindi Maria è proprio per la sua umiltà, per il suo non essere degna, che può dire sì. Però prima di dire sì c'è qualche passo, rimane turbata, meno male.
Turbamento lo vedo, sì, proprio visivamente, come il batter delle palpebre quando c'è una luce troppo intensa. Turbata queste parole.
E però non si ferma, perché uno potrebbe essere turbato e fuggire, come quando Dio domanda ad Adamo, dove sei? Mi sono nascosto. Lei no, si interroga cosa significa questa parola. Cioè, dice, beh, cerchiamo di capire cosa vuol dire. È il secondo passo che facciamo anche noi quando leggiamo la parola di Dio. Prima c'è la proposta. Prima di rispondere, beh, cerchiamo di capire cosa vuol dire. Entra in dialogo con la parola. E che sarebbe poi la meditazione questa.
E disse l'angelo a lei, non temere Maria, trovasti infatti grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai in ventre, genererai un figlio e chiamerai il suo nome Gesù. Questi sarà grande e figlio dell'Altissimo sarà chiamato. E il Signore Dio darà a lui il trono di David, suo padre, e regnerà sulla casa di Jacob per i secoli, e del suo regno non ci sarà fine.
Vedete, Maria è rimasta turbata, si interroga, e però ascolta la risposta dall'angelo, non si dà le risposte. Il pericolo è interrogarsi e darsi le risposte, che è perfettamente inutile, puoi far senza interrogarti se ti dai le risposte. Le risposte, se la domanda è vera, è una vera domanda, non sai la risposta, quindi ascoltala. Quindi è la stessa parola che mi dà la risposta. E l'angelo dà la risposta e prima di tutto dice non temere davanti a questa gioia. Perché? Adesso ti dico il perché di tutto questo. Perché hai trovato grazia agli occhi di Dio. Trovar grazia, ancora la stessa parola caris, agli occhi di qualcuno vuol dire che è innamorato di te. Come una ragazza trova grazia agli occhi di uno o viceversa. Cioè Dio è innamorato di te. Questa è la ragione di tutto. Dio ti vuol bene. Perché? Perché è così. La fonte di tutto è questa. Non vuole nulla, ti vuol bene, basta. Ha perso la testa, come dice nel Cantico dei Cantici, non guardarmi perché mi turbi. E Dio ha perso la testa per te. E per ogni uomo ha perso la vita che la testa. E allora gli dice cosa capita. Tu concepirai, genererai un figlio e lo chiamerai col nome di Gesù e sarà figlio dell'Altissimo. Cioè tu sei chiamato e ogni uomo è chiamato a concepire, a generare e a chiamare per nome l'inconcepibile, il figlio di Dio. Ciascuno di noi è chiamato a dar corpo in se stesso, attraverso lo Spirito, al Figlio di Dio, al Verbo di Dio, a diventare figlio in fondo. La vocazione di ogni uomo è concepire l'inconcepibile, entrare in relazione con Dio. L'uomo è destinato a diventare Dio. È stato fatto a sua immagine e somiglianza. Non solo siamo chiamati, siamo in realtà figli di Dio. L'amore rende uguali. L'amore che ha Dio per noi ci divinizza, ci fa suoi figli realmente, non solo nominalmente, non adottivamente, ci dà lo spirito, cioè la sua vita, il suo amore. Questa è la proposta che Dio fa a ciascuno di noi, a ogni uomo, ed è quella proposta che fa sì che l'uomo sia uomo, perché l'uomo è immagine di Dio. Finalmente diventa ciò che è, a immagine del Padre, cioè figlio. Quindi la proposta che ci fa la Bibbia è la nostra realizzazione piena del sogno più antico dell'uomo di diventare come Dio, che non è la tentazione del serpente. Il serpente ci ha tentati di diventare come Dio, perché? Perché siamo chiamati a diventare come Dio. La tentazione è che Dio è diverso da come proponeva il serpente. La tentazione non era diventare come Dio, è il modo.
Ma sto pensando, è un termine brutto, ma mi viene in mente che è come una specie di manipolazione a cui Dio si sottopone. Quei tre verbi, concepire, cioè accogliere, generare, dare alla luce e chiamare per nome. Dio si mette in mano nostra totalmente. Chiamare per nome per sé significa anche quasi un po' possedere, avere in proprio. Anche se poi, va bene, sfugge perché Gesù vuol dire Dio salva. Ecco, allora è attivo, perfettamente attivo Dio.
E poi spiega che questo realizzerà la promessa fatta a Davide del Messia. Per cui la parola ci spiega in fondo... E la proposta di come sta Dio con noi, sta con noi in questo modo, dandosi a noi e realizzando la promessa del Messia. Ecco, anche qui in modo molto sintetico c'è tutto l'Antico Testamento, la promessa dell'Antico Testamento. Ecco, questa è la seconda tappa. Dopo la proposta c'è il dialogo con la parola. Ora c'è il discernimento. Cosa fare?
Fate attenzione perché il versetto 34 si deve intendere. Ora Maria disse all'angelo: come sarà questo, poiché uomo non conosco?
Ecco, Maria allora ha capito la proposta e dice: allora, come sarà? Credo che la traduzione della vostra Bibbia dice come è possibile.
Sto guardando, sì, proprio dice come è possibile, non è esatto. No.
Non è corretto perché vuol dire che non crede che sia possibile, invece come sarà? Cioè è possibile se Dio lo promette, ma come avviene, cosa devo fare? Quindi è il momento del discernimento, cosa aspetta a me se tu vuoi farmi questo dono? Perché non conosco uomo, ecco, quindi devo fare qualcosa io, devo prendere Giuseppe, cosa devo fare? Ecco, per fare la tua promessa. E adesso la risposta dell'angelo.
Rispondendo l'angelo le disse: lo Spirito Santo calerà su di te e la potenza dell'Altissimo adombrerà te. E perciò colui che nascerà sarà chiamato Santo Figlio di Dio.
Ecco, cosa fare? Niente, è lo Spirito che agisce in te. Il che fare è lasciare agire lo Spirito di Dio. E lo Spirito è la vita, lo Spirito di Dio è l'amore tra padre e figlio, è questo amore che realizza la parola. Non è una cosa così, un'operazione che fai. È il dono stesso di Dio, nel suo spirito, nella sua vita. Quindi è opera di Dio. Tu devi accogliere l'opera di Dio. E questa è la fede. E questa è la verginità di Maria. Devi accogliere il dono. Questo amore infinito che ha Dio per te ti rende figlia, ti fa generare il figlio. E per cui il problema centrale, quando ho capito la proposta di Dio, la parola, noi ci domandiamo che fare. Sempre, che fare?
Accogliere lo Spirito. Accogliere quest'amore, è quest'amore poi che ci fa fare tutto. Anzi, ci fa, perché l'amore ti fa, ti trasforma.
No, formulando la domanda come dicevi, che fare, ho fatto venire in mente che anche negli Atti, secondo volume di Luca, si dice da parte della gente che ascolta l'annuncio della parola, la proclamazione fatta da Pietro, ad esempio, la gente a un certo punto dice che fare. Ma Pietro non è che dice dovete fare qualcosa, dice convertitevi, che è allora qualche cosa che avviene dentro di noi, ma è sul piano dell'essere, non è sul piano immediato dell'operare. Noi vorremmo spostare la cosa sul piano così proprio immediato del fare operativo, le mani, ecco, il cuore.
Perché se tu facessi non sarebbe il figlio di Dio, sarebbe figlio tuo.
Il segno allora, 36, ed ecco, Elisabetta, tua parente, anch'essa concepì un figlio nella sua vecchiaia, e questo è il sesto mese per lei che è chiamata sterile, perché non sarà impossibile presso Dio nessuna parola.
Ecco, ora Maria riceve anche un segno che non aveva richiesto, e il segno rimanda ad Elisabetta. Elisabetta è la madre del Battista che chiude la promessa all'Antico Testamento, quindi Maria è rimandata alla promessa all'Antico Testamento, e tutto l'Antico Testamento è segno per capire come Dio agisce, e non a caso prende Elisabetta che è sterile. Se voi notate, tutte le grandi matriarche dell'Antico Testamento sono sterili. Ciò serve a indicare che la promessa di Dio del futuro non dipende dal fatto che erano bravi, ma dipende dal fatto che Dio mantiene la sua promessa. E allora dice, guarda l'Antico Testamento, cosa fa Dio? Dio ha fatto sempre l'impossibile, ha dato discendenza a Sara che aveva 100 anni, a Elisabetta adesso che ne avrà 70-80. Ecco. Fa dove non si può fare. Perché nulla è impossibile a Dio. Noi siamo abituati a misurare il possibile, a misurare Dio dalle nostre possibilità. Allora è chiaro che Dio non può far tanto, può fare più o meno come me. E invece Dio ci lascia fare tutto il possibile e l'impossibile lo fa Lui. E la sua promessa è impossibile, perché Dio evidentemente promette se stesso. Cioè in ogni promessa uno si compromette. E quindi, essendo Dio colui che promette, ci promette l'impossibile, cioè se stesso. Il problema è accoglierlo, e tutto l'Antico Testamento è segno di questa accoglienza dell'azione di Dio. Quindi ci viene data anche la chiave di lettura di tutto l'Antico Testamento, che vuol portare alla fede in Dio che mantiene le sue promesse.
Ultimo versetto. Ora disse Maria, ecco, la schiava del Signore, avvenga a me secondo la tua parola. E s'allontanò da lei l'angelo.
Ecco, Maria è dalla risposta che Dio fin dal principio attendeva, fin da Adamo. Se invece di nascondersi avesse detto, eccomi, sarebbe stato risolto subito tutto fin dal principio. Dio aspetta questo, eccomi, guardami. E punto, Lui ci guarda sempre, siamo noi che diciamo finalmente, guardami, accettiamo che Lui ci guardi così. E eccomi è in greco e guardami proprio. Sono la schiava del Signore, lo schiavo è colui che appartiene all'altro, sono tua come tu sei mio.
Che non è che presti un servizio, dedica del tempo, dedica delle energie. Lo schiavo è proprio colui che nella sua stessa vita, come tale, appartiene, è dell'altro.
E Maria è la prima che è di Dio, come Dio da sempre è per Maria e per ogni uomo e per ciascuno di noi. E Dio aspetta da noi che diciamo come Maria, sono tuo. Avvenga a me secondo la tua parola.
E questo ogni volta che leggiamo il Vangelo, la proposta di Dio, Dio aspetta solo che diciamo, eccomi, sono tuo, avvenga questa parola che mi hai detto. E sarò il terreno fertile che l'accoglie, che la concepisce, che la fa germinare, fino a quando la chiama per nome e produce il frutto.
È una dichiarazione di appartenenza reciproca. Mi viene in mente questo punto che a questa risposta si chiude come il circolo della gioia. Dice gioisci a Maria e qui e gioisce, è Dio che gioisce perché è contento che ha avuto questa risposta.
E poveretto, è sempre lì che mendica e finalmente uno gli risponde. Proprio. E questo con ciascuno di noi. E l'angelo se ne andò da lei. E dove si trova adesso quest'angelo? Non è a caso che entra e esce. Perché esce? Dove si trova? Adesso si trova qui, per dire la stessa parola a noi. Cioè, Maria ha accolto la parola, e questa parola da dove la sappiamo noi? Da lei stessa. Lei stessa è diventata angelo poi, l'ha annunciata, perché questo racconto lo sappiamo da lei. Cioè, ogni volta che uno concepisce il verbo, la parola, si fa angelo, la parola esce da lui e si diffonde presso gli altri. In modo che anche presso gli altri questa parola diventi carne. Alla fine Dio sarà tutto in tutti. Ecco, mi sembra che oggi festeggiando l'Annunciazione abbiamo toccato in modo sintetico i temi più profondi del cristianesimo e sottolineerei soprattutto le coordinate spazio e tempo, con che mezzo Dio agisce, a chi si rivolge e poi la gioia, il nostro vero nome, il nome di Dio. Ecco. E poi la risposta, dopo il dialogo con la parola e il discernimento, guardami, son tuo, avvenga questa parola. Ogni volta che leggiamo il Vangelo avviene questo, se no non è letto.
Sosta e così, a ripresa di quanto ci ha colpito, abbiamo sentito con maggiore intensità, qualche minuto di silenzio. Qualcuno dice qualcosa? Bene. Arrivo subito.
Volevo chiedere una cosa. Il cuore di Maria era sicuramente orientato radicalmente a Dio. Quello che mi chiedo è, siamo noi che siamo meno bravi o c'è un disegno per me inspiegabile di predestinazione, che appunto, come la vederei questa cosa?
La predestinazione sono sabbie mobili, e certamente Dio ci vuole a tutti bene, Maria è la madre, e la madre certamente viene prima dei figli. Ma la madre è il prototipo dei figli, quindi non c'è nulla di diverso in noi da Maria. Questo è l'ideale di Dio. E chi vuol venerare Maria sia come Maria, giustamente. E lodi Dio che Maria è stata così. Cioè, Maria è stata la prima che ha detto sì, ma la prima di una numerosa schiera di fratelli, è la prima salvata. Non dobbiamo prendere, noi in genere siamo abituati nelle cose umane dove se uno diventa imperatore gli altri diventano sudditi per forza, se uno diventa imprenditore gli altri sono suoi dipendenti, se uno diventa ricco gli altri devono impoverire, perché ecco, con Dio non è così, Dio è tutto per tutti. E allora Maria è la prima che dice sì e lo riceve tutto, tu puoi essere il secondo che dice sì e lo riceve tutto, io il terzo e avanti. Non so se mi spiego, perché non è quantitativo e non sottrae nulla a nessuno. Cioè, dobbiamo cambiare un po' il tipo di ragionamento rispetto alla... Sa, l'esclusiva del marchio è vero, è quando si vende, ma Dio non vende nulla, da tutto se stesso. E quindi ciò che è avvenuto in Maria, davvero. E poi ognuno in modo diverso, ma questo non mi preoccupa. Ringraziamo Dio che siamo tutti diversi. Ma se ci si racconta una cosa, non è perché noi restiamo lì ammirati dicendo «Oh, che bella cosa irraggiungibile!» Questo è diabolico. Ci si racconta sempre qualcosa di esemplare, perché anche noi facciamo altrettanto. Difatti, subito dopo, Elisabetta dice «Beata te che hai creduto alle parole del Signore». Appunto. Siamo tutti chiamati a avere la beatitudine del credere alla parola. E i padri dicevano che la maternità di Maria sta prima che nel ventre, nell'orecchio, ha ascoltato la parola, e lo dice Gesù. Due volte nel Vangelo di Luca, quando lodano Maria, dice «Beati quelli che ascoltano e fanno la parola», proprio per sottolineare che la beatitudine di Maria, la figlia di Sion, il vero Israele, la madre della Chiesa, è quella beatitudine esemplare per ogni credente. Quindi guai a metterla lì sull'altare lasciandola lì, no? Dire così lei è così e noi siamo diversi, che non mica ci stiamo sull'altare. No, no, è proprio la madre.
Ecco, allora vediamo qualcosa che può essere risonanza in noi, ecco, circa il nostro atteggiamento, il nostro porci davanti alla parola.
Una volta possa diventare cioè l'orgoglio dell'umiltà e dell'orgoglio, insomma, no? Nel senso che è vero, l'umile ha una grande coscienza della propria dignità, questo mi sembra molto importante, e, mi ha fatto molto pensare. Quell'altra cosa era questa sensazione, come dire, la sterilità. Uguale alla paura, al bisogno di controllare anche in qualche modo, no? la propria vita, il proprio futuro, le proprie cose, come in qualche modo invece l'accoglienza voglia dire davvero dare frutto, in qualche modo non si sa che cosa, è una perdita di controllo, ecco. Non è facile, mi sembra molto, molto difficile, però mi risuona dentro molto forte questo discorso. Ecco.
Ancora una volta molto il discorso del gioisci e del graziata, perché questo cozza un po' col nostro sentimento comune, no? Per cui tante volte ci lamentiamo della realtà che è perfettibile, insoddisfacente, eccetera, eccetera. E in più, anche nel linguaggio comune, si parla sempre di poveri disgraziati, no? Mentre noi tante volte non ci rendiamo conto che siamo ricchi, graziati. In più poi c'è anche il fenomeno del divismo, per cui stasera sarà la notte delle stelle, e quindi i graziati normalmente di solito per noi sono sempre i divi, no? Del cinema, dello spettacolo, dello sport, della politica, eccetera. E quindi io ho colto molto appunto l'invito a sentirci graziati e non disgraziati. Grazie.
Se permettete, vorrei fare una domanda, anche se non è, sono fuori tempo, mi sembra. Ma se il tempo in cui si è annunciato il Signore attraverso Gabriele era inopportuno, se il luogo era fuori luogo, se insomma la Madonna era sterile, quindi improduttiva, in che senso e Dio è venuto nella pienezza dei tempi? Questo è un vecchio interrogativo.
Il tempo è pieno quando uno dice sì. Quando è che si decide? È quando si decide. Cioè, prima il tempo non è mai maturo, il tempo proprio diventa maturo con il sì. Poi è anche vero che c'è tutta una preparazione della storia, cioè è detto anche molto sinteticamente qui l'Antico Testamento, la promessa di Dio, certamente c'è stata una preparazione, chiaro. Però la preparazione è sempre al sesto mese, cioè può restare al sesto mese all'infinito. Ormai siamo sempre al sesto mese, fino a quando non diciamo sì come Maria. E il passaggio proprio al compimento è il sì. Tant'è vero che le prime parole di Gesù nel Vangelo di Marco è: il tempo è finito. Non aspettate un altro tempo, è questo. È il tempo del sì. Chiaro che c'è, e poi il compimento si intende che c'è tutta la preparazione che porta lì, sì. Però questa preparazione è sempre incompiuta fino a quando c'è quel momento. Questo è forse per dire che il compimento è nel nostro atto di libertà. Cioè, difatti, la creazione è compiuta nell'atto di libertà dell'uomo che ama Dio, se no resta sempre la creazione al sesto giorno e non arriva mai al settimo giorno, cioè a Dio con l'Eucaristia e il ringraziamento. E questo è l'atto sovrano dell'uomo che riallaccia la creazione al creatore, per cui dà vita a tutto il creato, e tutto il creato partecipa alla vita di Dio mediante l'uomo. Questo volevo dire, che parteciperà nella resurrezione nel mondo nuovo proprio la terra, anche gli animali, anche i vostri cani, i vostri gatti, che voi vivrete con lo spirito di Dio, cioè con spirito eucaristico. Cioè, l'uomo è il pontefice tra la creazione e il creatore. Se riferisce a Dio e tutto torna in Dio, se riferisce a sé tutto porta al nulla e distrugge, come difatti si fa abbondantemente.
Volevo chiedere, Maria, Immacolata Concezione, poteva dire di no?
Certo, se no non era libero il suo sì.
Però era immacolata, è nata immacolata.
Poteva dire di no, non so. Poi, comunque, se qualcuno ha visioni vada a chiederle, io non... Però penso che la libertà proprio suppone la possibilità del no. Chiaro che il no è dovuto all'ignoranza, penso, e alla cattiveria. Ora, Maria certamente ha avuto il privilegio. Può darsi che Dio, poveretto, per avere un sì come inizio, abbia dovuto intervenire in modo particolare. Avendo sperimentato il guaio iniziale, stavolta sono più prudente. E però certamente c'era la libertà, se no non è vero sì.
Però l'angelo tace alla Madonna.
È stato detto che l'angelo tace alla Madonna quello che sarebbe avvenuto in seguito, cioè i misteri, oltre ai gaudiosi, i dolorosi. L'angelo non dice questo. Se non ha detto l'angelo, anche Silvano non risponde.
Risponde Zaccaria la pagina dopo. Scusa, risponde Simeone la pagina dopo.
Io non ho capito bene l'atto di umiltà di Sant'Anna, no, di San Gioacchino, quando aspettavano lì Giovanni Battista, il fatto che erano sterile, però è stata una cosa voluta come umiltà, come una scelta, no? Così. Questo non mi è stato chiaro. E poi invece non ho capito anche quando ha detto: beati noi se facciamo la parola, perché penso che Dio che fa noi, no? È la parola che deve fare noi.
Sì, io citavo dal Vangelo dove una donna aveva detto a Gesù: beato chi ti è stata madre. Gesù dice: beato chi ascolta e fa la parola. Ecco, vuol dire che è un ascolto efficace, che ti lasci fare e poi tu stesso agisci come la parola, cioè diventi figlio, diventi la parola fatta carne. Dopo la sterilità di Elisabetta e Zaccaria è sulla linea di tutte le sterilità dei patriarchi e le matriarche dell'Antico Testamento, che serve a sottolineare appunto come la discendenza non è frutto dell'azione dell'uomo, ma è frutto della promessa di Dio che la mantiene al di là e dell'incapacità dell'uomo.
Sì, a me è piaciuta molto la domanda di Maria quando gli dice che fare. Mi ci sono rivisto molto, perché è un atteggiamento molto comprensibile, naturale, e mi è piaciuta ancora di più la risposta che dà l'angelo: lascia che agisca lo Spirito. Ecco, solo questo, nel senso che purtroppo tante volte nella mia esperienza al che fare segue: bene, allora faccio. È bello invece l'atteggiamento di Maria, che appunto si mette a disposizione, e quindi poi l'angelo può risponderle in questo modo.
Lasciar fare Dio è la cosa più grande. Finché facciamo noi fa un uomo, se lasciamo fare Dio fa da Dio proprio.
A livello di battuta, allora si può proprio pensare che se Maria fosse stata una donna a ore, diceva che fare, ma era una donna a vita, cioè era disponibile totalmente, la schiava, come dicevamo, appartiene totalmente, tutta la sua vita, tutto il suo essere appartiene a Dio, per cui è a disposizione perfetta, totale. Oh, ecco, signora Bargellini.
Microfono che va avanti e indietro, dispiace perché... Beh, io volevo dire come sentire mio, che è la prima volta che mi sento all'interno dell'Annunciazione. Basta.
E sottolineo che Luca pone questo brano all'inizio del Vangelo per dire come va letto il Vangelo. Ogni volta che ascoltiamo la parola dobbiamo metterci all'interno della parola, perché quella parola è la proposta che Dio fa a noi, che dobbiamo cercare di capire, di lasciare agire nello Spirito, cogliendone i segni per dire sì, avvenga. E poi è molto bello proprio questa figura di Maria, proprio quando leggete la scrittura, pregatele, chiedetele di fare come lei, che è la madre. È Gesù che la propone come modello. Non è che si offende per concorrenza.